E allora, quando sono le 10.30, sempre all'ascolto degli 87.900 MHz della modulazione di frequenza, che è una cosa super vintage, però vale sempre la pena ricordarcelo, quindi siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e cominciamo, vabbè, insomma, la parte di redazionali di questo mercoledì 2 agosto 2023. Come vi abbiamo anticipato, volevamo appunto parlare un po' di carcere e diciamo delle figure ponte, ecco, possiamo chiamarle così, tra dentro e fuori, e naturalmente vi ricordiamo sempre lo 06 49 17 50 se volete intervenire, se ci volete insomma dire qualcosa, se volete parlare con noi, la radio è di tutte e tutti noi, quindi assolutamente chiamateci in caso. E appunto volevamo un po' parlarvi di queste, diciamo, figure ponte che nella buona sostanza possono essere definite nelle cooperative, che hanno vari colori, diciamo così, e nelle figure dei garanti per le persone private della libertà. Ora, lo volevamo fare oggi in particolare perché ricordiamo oggi 2 agosto, triste pesantissimo anniversario, ve ne volevamo parlare perché purtroppo, specialmente nel carcere di Rebibbia, che è il carcere che è uno dei carceri che anima purtroppo questa, cioè che, no, che anima, scusate, per carità, che è presente nella nostra città insieme a quello che una volta si chiamava Grande Vecchio, ovvero Regina Coeli, e praticamente all'interno delle mura di Rebibbia operano delle cooperative che fanno capo direttamente, in maniera assolutamente diretta, a Luigi Ciavardini, quindi, e non solo a lui naturalmente, insomma ci ha messo veramente tutta la famiglia, tutti gli amici, più o meno amici, insomma per noi sono balordi camerati, e appunto si sono costituiti nel tempo come associazioni e come cooperative che appunto operano all'interno del carcere e si fanno un vanto incredibile di alleviare le sofferenze delle persone in carcere, di fargli passare il tempo, perché alleviare le sofferenze sinceramente dai siti delle varie, insomma, associazioni che sono, insomma, banalmente, se non ricordo male, fanno capo a questo gruppo che si chiama Gruppo Idee, che insomma sono idee che a noi ci fanno un po' schifo, però loro insomma le vogliono, purtroppo riescono ancora a promulgarle, e vedremo anche il perché riescono a promulgarle con tranquillità. Appunto Ciavardini, proprio lui nello specifico, lui con sua moglie, lui con suo figlio e con un amico di suo figlio, riescono insomma a stare dentro le carceri non più come detenuti, ma cioè almeno nel suo caso naturalmente per lui non più come detenuto, ma come persona che ha tanto a cuore la vita, la dura vita delle persone detenute, e quindi fattura milioni di euro, insomma circa 5 milioni di euro negli ultimi 3 anni sono entrati in tasca a lui e alle persone che collaborano con lui. Quindi appunto, come potete capire, se hanno fatturato 5 milioni di euro in 3 anni, sicuramente l'istanza che li muove è totalmente quella del volontariato, insomma senza dubbio, ci mancherebbe. Quindi appunto, vabbè, Luigi Ciavardini neanche lo dobbiamo ricordare, insomma è stato per molti anni in carcere per ovviamente essere stato insomma poi alla fine condannato per insomma la strage di Bologna, quindi materialmente per aver spezzato 85 vite e aver fatto rischiare invece la vita a circa 200 persone, vabbè, inutile ricordarlo visto che ne abbiamo parlato tantissimo. E quindi appunto lui che cosa ha fatto negli ultimi anni della sua vita? Appunto ha costituito insomma questa grossa associazione Gruppo Idee, parliamo di grossa semplicemente, cioè parliamo di questa dimensione semplicemente perché appunto fattura appunto milioni di euro, cioè rendiamoci conto, compagni e compagni, purtroppo di chi ci sta anche dentro le carceri, nello specifico appunto quella di Rebibbia, che è veramente molto vicina a noi, in particolare vicina alla radio, perché insomma il 31 l'appuntamento è fisso da tantissimi anni e probabilmente non smetteremo mai di starci insomma lì davanti. E che cosa fanno loro? Insomma, appunto hanno l'obiettivo, diciamo così, appunto come abbiamo detto prima, di migliorare un po' la vita delle persone detenute e soprattutto di perseguire l'obiettivo anche costituzionalmente garantito, a detta loro, di rieducare, perché ovviamente secondo loro in realtà forse neanche la fanno questa elaborazione, il carcere è lì per rieducare le persone detenute che hanno sbagliato. Noi sappiamo, ovviamente lo diciamo dal 24 maggio maggio 77 che il carcere non rieduca nessuno, il carcere non sta lì per questo, il carcere è uno strumento del capitalismo, è uno strumento dei padroni e della repressione per insomma tenere dentro le persone impoverite, le persone insomma che come dire stanno di fatto ai margini, perché dentro le carceri ci ricordiamo, ma voi lo sapete, che voi che ci ascoltate sicuramente lo sapete, che dentro le carceri ci sono solitamente le persone delle classi subalterne, diciamo, possiamo dirla così, e insomma poi vedremo anche meglio, infatti specialmente con la questione dei garanti vedremo meglio i nuovi garanti, perché sono stati evidentemente selezionati, diciamo così. Comunque rimaniamo su questo personaggio veramente abietto, questo insomma questo Ciavardini, che appunto diciamo che insomma lui dice tutte queste belle cose, il sito della sua associazione dice tutte queste belle cose, poi sappiamo, in realtà non c'è bisogno anche di ovviamente sono uscite anche delle inchieste, insomma tutta una serie di cose, però non, a noi sinceramente non servono, non sono mai servite, se non per raccogliere giusto qualche dato, perché voglio dire il dato di realtà lo conosciamo bene, grazie a queste cooperative, grazie a queste realtà in qualche modo che fanno da ponte tra dentro e fuori, molti detenuti di un certo tipo, che non sono quelli di cui vi ho parlato un secondo fa, ma per esempio sono detenuti, che persone che sono passate per il carcere per insomma collusioni con la mafia, oppure per insomma vari reati di cui per esempio ultimamente purtroppo sentiamo parlare sempre Nordio, che insomma non ci abbandona mai, quindi insomma diciamo queste cooperative scusate collaborano o comunque fanno delle cose e quindi permettono a questi detenuti da tra virgolette possiamo dire da colletti bianchi o in generale persone che hanno avuto a che fare con organizzazioni mafiose, permettono anche di avere dei contatti con l'esterno, perché qua si parla anche spesso di appunto situazioni in cui insomma vabbè, che poi in realtà queste cooperative esistono per questo, no, appunto per fare da ponte con l'esterno, però è un ponte molto selezionato, cioè chi può attraversare questo ponte insomma subisce una bella selezione all'ingresso, perché appunto insomma quello che fa per esempio l'associazione di Ciavardini è appunto a quanto pare d'essere anche insomma importanti relazioni con un certo tipo di persone che passano magari per il carcere per pochi anni, poi sappiamo, perché chi sta dentro per tanti tanti anni o tristemente per sempre per tutta la sua vita non sono di certo Ciavardini, Mambro, Fioravanti e quant'altro, visto che poi insomma sappiamo quanto tempo sono stati in carcere rispetto, ma con quello considerando anche sempre questo è tutto in un'ottica diciamo di dal punto di vista della legge non certo nostra, però a fronte di chiamiamoli reati insomma, anche se pure da questo prendiamo le distanze, commessi sappiamo per esempio invece una figura come quella di Alfredo Cospito, di Anna Beniamino, insomma queste figure insomma di compagni, di compagne che sinceramente di strage proprio non ne hanno commessa neanche mezza, neanche lontanamente, neanche l'ombra, eppure qua l'accanimento è così pesante, lo stesso compagno Juan, voglio dire, e invece questi soggetti insomma come dire stanno insomma attraversano il carcere in maniera molto diversa, e non solo dopo averlo finito, appunto se lo prendono pure un po', perché anche di questo insomma bene o male si tratta di questo, un po' se lo prendono e ci fanno un po' quello che gli conviene. Ora, per esempio, una cosa che vi volevamo raccontare che è veramente agghiacciante è che sta simpatica cooperativa appunto di sostanzialmente di proprietà di insomma del fascista Luigi Ciavardini, che cosa fa? Fa un progetto a Rebibbia con le donne detenute a Rebibbia, e questo progetto, guardate un po', sarà di informatica, sarà di scienza, no, è di sartoria naturalmente, perché le donne cucinano o cuciono o se ne stanno dentro casa, queste 3C, casa, cucina, cucito, insomma vabbè, quindi appunto le donne. Non solo, il progetto di Ciavardini con queste donne detenute, alle quali va tutta la nostra solidarietà anche per purtroppo aver dovuto pure magari passare del tempo con questi personaggi, Ciavardini ci fa sapere con grande gioia, che anzi con grande orgoglio da parte sua, che ovviamente le donne no, perché purtroppo sono recluse, ma gli vestiti prodotti grazie al suo operato di beneficenza hanno partecipato, non so se hanno vestito Miss Italia per andare negli Stati Uniti, e non solo, hanno pure partecipato alla giornata, insomma alla giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne, perché Luigi Ciavardini è contro la violenza sulle donne, quindi ti ringraziamo veramente, guarda, mamma mia. E poi vabbè, piccola cosa che invece che forse vi volevamo dire è che addirittura lui hanno prodotto un marchio da questi vestiti cuciti da queste donne. Questo marchio si chiama Nero Luce, regà, ho detto tutto, cioè veramente è inquietantissimo solo parlare. Scusate, questa è veramente una nota magari un po' scema, però sinceramente voglio dire, veramente non si capisce come sia possibile che questi fanno, cioè anche a livello proprio più banale possono veramente fare qualsiasi cosa, cioè, a sto punto non lo so, chiamalo collezione Carletta Petacci, come si chiamava, no? Voglio dire Claretta Petacci, quello che, cioè, a sto punto è meglio così, nel senso, se la devi chiamare Nero Luce, vabbè, scusate la poca serietà di questi ultimi interventi. Comunque sostanzialmente appunto figure come questa, cioè figure, istituzioni in realtà come questa delle cooperative che operano all'interno delle carceri di questo paese, ovviamente non sono tutte così schifose e vomitevoli. Una che vogliamo ricordare invece, cioè ovviamente quella di Ciavardini ve l'abbiamo ricordata oggi proprio perché è 2 agosto, ma invece ve ne vogliamo ricordare un'altra, che è l'associazione di Reda Colombini, che per tantissimi anni, per diversi decenni, ora insomma questa donna poi non c'è più, insomma era anche grande di età, però appunto si è occupata e si è occupata all'epoca anche lei, ma adesso naturalmente la sua eredità rimane viva, sempre occupata, vi ripeto, per decenni della presenza, sempre al carcere di Rebibbia, di bambine e bambini, figli e figlie delle donne che sono detenute, perché noi sappiamo che in questo paese estremamente democratico, se delle donne sono incinta oppure hanno già dei figli o delle figlie e vengono comunque incarcerate, e hanno queste creature fino ai 3 anni, vengono incarcerate con dentro le creature, e questa misura qui è una roba di, è una tortura estrema, non solo per le donne ma anche per questi bambini e bambine, perché immaginatevi se sulle persone adulte il carcere produce danni enormi, traumi insanabili, figuriamoci su persone appena nate sostanzialmente, che di altro non hanno mai visto, insomma il mondo non l'hanno mai visto. Ora io, scusate, ricordo una tesi che una compagna che è stata molto dentro le carceri proprio insieme a bambini e bambine a Rebibbia chiamò quando la pappa si chiama Vitto. Questo perché bambini e bambine purtroppo, come dire, se nascono o passano i primi 3 anni della propria esistenza dentro un carcere, perché è inutile dire che le sezioni dove stanno le donne con i bambini sono leggermente più carine, sono tutte cazzate, ovviamente ci sono sempre le sbarre alle finestre, il cielo non si vede, l'aria non si respira, cioè ma di che stiamo parlando? E tutto questo, quindi immaginatevi che danni, che persone si possono creare, che persone possono in qualche modo diventare, che imprinting si può dare a queste persone, piccolissime persone. E quindi questo sempre per ricordarci che il carcere sta lì per rieducare, mi raccomando, quello insomma è uno scopo totalmente rieducativo. E salvo poi ovviamente, insomma, questi bambini e bambine sono poi strappati e strappate dalle madri, insomma, all'età di 3 anni. Poi non so se adesso, chiedo scusa, forse era anche addirittura cambiata la legge, ma insomma bene o male questo è, quindi comunque c'è intanto l'incarcerazione e poi c'è pure appunto la separazione drammatica, cioè veramente di questo insomma anche noi forse non parliamo abbastanza, ma insomma tutto sommato c'è anche poco da dire, perché si parla di una devastazione umana e interiore talmente grossa che più di questo veramente io mi sento anche inadeguata a parlarne, perché è davvero una cosa pesantissima. Comunque appunto tutte queste figure qui che poi si costituiscono in cooperative e che cercano di alleviare insomma in qualche modo la vita non vita terribile che c'è all'interno delle carceri usufruiscono dell'articolo 17 della legge 1975 numero 354, che è ovviamente che fa parte dell'ordinamento penitenziario, ovvero che permette che regola le norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà rispetto alla partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa. E ovviamente con la scusa dell'azione rieducativa abbiamo visto come appunto personaggi come Ciavardini possono guadagnare, ricordiamolo compagni e compagni, milioni di euro di fatto sulla pelle e sull'esperienza delle persone detenute, facendosene anche, che pure questa è una bella beffa, facendosene anche insomma un certo vanto, perché poi insomma lui una volta fu fermato da un giornalista di una trasmissione abbastanza contestabile, diciamo così, che è Report, E appunto lui disse: io dopo tutti questi anni in carcere, solo di carcere mi posso occupare, quindi addirittura proprio c'è, cioè, qua la missione di vita proprio di uno che si è redento, cioè veramente è vomitevole tutto ciò. Quindi niente, appunto, vi ricordiamo, cioè non vi ricordiamo, scusate, vi abbiamo un po' parlato di questo. E appunto, insomma, questioni come queste, insomma, se ce ne fosse ancora bisogno, insomma, se ce ne fosse ancora bisogno, ci ricordano, vi ripetiamo, com'è, qual è la reale, esiste il reale motivo per cui il carcere esiste, ma anche ci ricordano molto chiaramente, ci fanno vedere molto chiaramente i legami tra destre, ultradestre, fascismi, perché mo pure sta cosa delle destre, fascismi, e Stato italiano, carceri, insomma, voglio dire, tutto questo, perché poi insomma poi c'è il discorso pure ovviamente del profitto, perché sappiamo bene che le carceri producono profitto per, naturalmente, non per chi ci sta dentro, anzi, ma per chi le costruisce, perché insomma quelle sono altro che appartamenti e palazzine, qua c'è, cioè, il paradiso dei palazzinari, un carcere con tutte quelle belle finestre, insomma piene di sbarre, tutte quelle porte blindate, tutto quel cemento dentro ai muri che l'estate li fa diventare, non è una battuta, le fa diventare veramente dei forni. E anche questa questione, insomma, sempre di questi, insomma, tre fasci insomma implicati direttamente nella strage di Bologna, ci ricorda pure come la giustizia, vabbè, forse da questi microfoni non c'è più bisogno di dirlo, però magari se qualcuno o qualcuna ci ascolta e magari ci conosce di meno, ci fa piacere ribadirlo: la giustizia, quella insomma di tribunale, non esiste, la giustizia è classista, la giustizia non è assolutamente uguale per tutti, tantomeno per tutte. E insomma, ecco l'esempio, vi ripetiamo insomma per non creare ambiguità, che insomma questa radio è sempre stata contro il carcere, contro il concetto di pena, per cui non ci interessa dare, non ha senso dare giudizi di merito sul fatto che con tutti gli omicidi commessi da appunto Mambro, Ciapardini, Fioravanti e quant'altro e tutti questi bei personaggi, non ci interessa il fatto che non hanno scontato quello che dovevano, perché comunque non dovevano, cioè nel senso non è che c'è nessuna forma di risarcimento, nessuna forma di senso, però non possiamo non notare, e questo veramente ve lo riportiamo all'attenzione, che tra l'altro, vabbè, poi sono uscite, vi ripeto, sempre delle inchieste eccetera eccetera, di cui non avevamo bisogno, però vale la pena riportarle, sostanzialmente le loro scarcerazioni sono state comprate, quindi questo che significa? Che il carcere se lo fanno i padroni per i padroni, se lo fanno i padroni per i fasci, per i loro faccendieri, per i loro, insomma, la figura del faccendiere, sempre riguardando la strage di Bologna, si può identificare nella figura di questo Gennaro Mokbel, che insomma è stato un personaggio veramente anche lui abbastanza inquietante, e che appunto sembrerebbe, insomma, delle inchieste, le guardie ce lo dicono, sembrerebbe aver pagato appunto una somma veramente da capogiro per appunto far uscire la sua amica e il suo amico, o quantomeno le persone che fanno parte della sua area politica, dopo appunto che avrebbero invece dovuto scontare chissà quanti anni. Vi rivediamo, non è quello che ci interessa, però se la giustizia se la libertà si compra, perché questo ci dice questa storia, la libertà si compra, la maggior parte delle persone che sono dentro le carceri sono persone impoverite, sono persone che non hanno nessun potere economico, o poco o nessuno. Per cui che cosa vuol dire? Che ci rimangono, ovviamente. E quindi chi c'è sta dentro le carceri? Ci stanno appunto le persone più impoverite, perché invece chi se lo può permettere, allegramente, a quanto pare, insomma, compra anche la libertà. Quindi vabbè, questo ve lo volevamo insomma raccontare, perché secondo noi aveva senso farlo, specialmente oggi. Poi invece altre figure, diciamo così, sempre istituzionali, parliamo naturalmente, che fanno da ponte tra dentro e fuori il carcere, oltre alle cooperative, sono le figure dei garanti per le persone private della libertà. Allora, queste figure istituzionali sono figure, vabbè, che tra l'altro dai microfoni di questa radio se ne è parlato tante volte, ma oggi andiamo a vedere molto brevemente, naturalmente, perché pure lì il nostro interesse ha un limite, diciamo così, ci interessa più il nodo politico e il motivo per cui esistono. Che cosa succede? Sostanzialmente queste figure sono peraltro figure molto molto di istituzione recente, e sono figure che a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale, insomma a vari livelli della distribuzione, insomma, dei territori di questo paese, possono, sempre grazie all'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario italiano, possono entrare in carcere e monitorare, perché naturalmente essendo garanti delle condizioni della vita delle persone recluse, possono insomma stare lì, vedere almeno si spera che riescano sempre a poter vedere quello che succede, insomma, dentro alle carceri, e naturalmente sono anche, vabbè, poi obbligate a riportare, a rendicontare, insomma, allo Stato quello che hanno, diciamo così, constatato. E allora, quindi ci siamo chieste, visto che, insomma, è un argomento su cui la radio, insomma, si fonda da sempre, ci siamo chieste chi garantisce per le condizioni di vita, appunto, delle persone private per la libertà in questo paese. Ora, appunto, in tantissimi paesi europei in realtà c'è la figura del garante dei diritti delle persone detenute, però in Italia, vi ripeto, è una figura nuovissima, veramente recentissima, che ha visto la luce per la prima volta nel 2016 come Costituzione vera e propria, e fino a poco tempo fa abbiamo saputo, e insomma sappiamo che è stato insomma Palma a essere il garante nazionale, perché poi quelli regionali, comunali e provinciali sono veramente, insomma, non che Palma, per carità, sia una figura a cui noi siamo vicinissime, quello, insomma, con le dovute distanze. Dopodiché, appunto, a livelli invece più regionali, più settoriali, più vicini, più di prossimità, diciamo così, di territorio, veramente si sprecano le schifezze. Insomma, appunto, ricordiamo un amico stretto, un camerata stretto del figlio di Ciavardini, è vice garante delle persone detenute del Lazio, cioè rendiamo della regione Lazio, della città di Roma, insomma, rendiamoci conto, cioè, di chi stiamo parlando. E quindi veramente ci mettono chiunque, nel senso, se andate sul sito della Regione Lazio scaricate pure il curriculum suo in versione PD, cioè tipo una versione pessima, e questo manco sa usare un computer, cioè, raga, veramente vi assicuro che è abbastanza inquietante. Vabbè, questa è piccola nota di cui ci siamo accorte, diciamo, facendo questo redazionale, però appunto insomma ci stanno ste figure qui. A livello invece nazionale, fortunatamente, un pochettino un po' più di lavoro queste figure, insomma, lo fanno. E tra l'altro l'associazione Antigone, con la quale invece forse ci sentiamo un pochettino più vicine come radio, per esempio, appunto, l'associazione Antigone negli anni 90, insomma fino agli anni 90 e poi per tutti gli anni 2000 fino al 2016, appunto, si è spesa tantissimo per la creazione, per l'istituzione di questa figura, che appunto è il garante delle persone detenute, e che appunto poi ha visto la luce, scusate la ripetizione, nel 2016. E perché era davvero necessaria, perché in questo caso, appunto, vi ricordiamo che sono davvero, a parte i parenti, a parte le persone che vanno parenti o persone solidali, insomma, che vanno a trovare le persone care che sono recluse e che purtroppo non hanno voce istituzionale, ma anche se poi tutto sommato manco ce la vogliamo prendere, però come figura istituzionale, piuttosto che ci abbia anche un minimo di impatto, che possa fare anche delle dichiarazioni importanti, c'è solo il garante, quindi bene o male lo dobbiamo tenere, insomma, in considerazione. Appunto, il garante si costituisce come organismo statale indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà. Naturalmente, oltre al carcere, parliamo di luoghi di polizia, centri per persone migranti, residenti per le misure di sicurezza, per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quindi le REMS, e poi anche le RSA, le residenze, insomma, sociosanitarie per anziani, anzi sanitarie per anziani. Quindi quello che fanno, appunto, lo scopo per cui, insomma, entrano poi nei luoghi detentivi è quello, a detentivi, insomma, a più livelli, appunto, lo scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Ora, quindi, dopo ogni visita il garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltre alle autorità competenti. Questo naturalmente è un passaggio estremamente problematico. Perché? Perché si parla chiaramente di raccomandazioni per cui banalmente possono non essere recepite. Voglio dire, quante raccomandazioni fa pure, quante sanzioni dall'Unione Europea a questo paese per la condizione allucinante che vivono le persone nelle carceri, e ovviamente non, questo non ha nessuna rilevanza rispetto poi a un vero cambiamento. Per cui, insomma, vi ripeto, questa figura del garante chiaramente non è che sia miracolosa, dopodiché veramente è l'unica che ci sta, quindi poi pure su questo fra poco magari faremo anche una piccola riflessione. Diciamo, l'istituzione del garante si costituisce in collegio, ovvero i garanti sono tre a livello nazionale e in generale poi pure a livello, insomma, più strettamente territoriale. Peraltro, poi, insomma, adesso parleremo di chi sono le nuove figure che dovrebbero che molto probabilmente, quasi sicuramente, sostituiranno appunto Palma, Rossi e De Robert, che erano le tre garanti precedenti, diciamo le tre garanti, perché due, Rossi e De Robert, sono donne e uno invece è Palma, che insomma è un uomo. Questo perché diciamo, per, diciamo così, lo statuto che ha, di cui si compone, insomma, con cui si compone la figura del garante o dei garanti, devono, insomma, deve essere anche rispettata, come dire, in qualche modo un equilibrio di genere. E vedremo che le tre figure, insomma, proposte dal governo Meloni sono tutte e tre maschili, per cui insomma questo equilibrio di genere palesemente non c'è. E non solo, dovrebbero essere figure che hanno a che fare, ora vi leggiamo proprio, non c'è che ci faccia proprio super piacere in realtà leggervi passi o insomma stralci da siti istituzionali, ma in questo caso ci tocca. Allora, dovrebbero essere, scusate, ci siamo un attimino perse, appunto dovrebbero essere, diciamo, per storia professionale o provenienza, insomma, di fatto sì, alla fine professionale o di formazione, vicine e sensibili le figure dei garanti alle esigenze delle persone private della libertà. Questo cosa vuol dire? Che ovviamente non ci deve essere conflitto di interessi, questo almeno in linea di massima o in linea più che altro teorica. Questo ovviamente dovrebbe anche implicare il fatto che ne so, non possono essere persone strettamente correlate, strettamente legate alla politica, oppure non possono essere persone, insomma, voglio dire, più o meno, insomma, speriamo di avervi fatto capire il senso. E proprio rispetto a questa, diciamo, a questo momento di successione, di rinnovo delle figure dei garanti, Patrizio Gonnella, che è poi il presidente di Antigone, insomma esprime delle grosse perplessità su queste tre figure, e vi leggiamo appunto un paio di sue frasi, diciamo così. Nei giorni scorsi abbiamo finalmente conosciuto i nomi di coloro che dovrebbero sostituire Mauro Palma, Emilia Rossi e Daniela De Robert nel difficile e strategico ruolo di garanti delle persone private della libertà personale. È stata avviata dal Ministro della Giustizia la procedura che dovrebbe portare, dopo un passaggio nelle apposite commissioni parlamentari eccetera, alla nomina di Felice Maurizio Dettore a presidente del Collegio di Garanzia e Carmine Antonio Esposito e Mario Serio, qua leggiamo appunto tre nomi maschili come dicevamo prima, a componenti dell'autorità. Poi sempre Gonnella sottolinea che le loro biografie, o almeno quelle di un paio di loro, pare non abbiano evidenti punti di contatto con i temi della privazione della libertà e dei diritti umani, se non, questo lo aggiungiamo noi, se non forse desiderare che la privazione della libertà riguardi una buona parte delle persone. Poi continua Gonnella, sono infatti docenti universitari di materie privatistiche, quindi non proprio noti per essere esperti dei delicati temi inerenti ai diritti delle persone detenute, il monitoraggio dei luoghi di detenzione, le condizioni dei migranti chiusi nei centri detentivi in attesa di rimpatrio o degli anziani nelle RSA. Il terzo componente sarebbe Carmine Antonio Esposito, in passato è stato giudice di sorveglianza e ha dunque un'esperienza specifica, almeno in questo caso, però è in pensione da non si sa quanti millenni. Poi aggiunge un ultimo appunto: inoltre deve essere garantito un equilibrio di genere, e appunto non è assolutamente garantito. Quindi bene o male questo, insomma, perché ve lo diciamo, non naturalmente per raccontarvi chi sono questi personaggi che di certo vediamo come puri nemici, ma per insomma, vi ripeto, sostanzialmente ricordare, se ce ne fosse ancora, come se ce ne fosse ancora bisogno, che non solo il governo Meloni non ha, ma come tutti i governi precedenti naturalmente, non ha nessunissima intenzione di offrire veramente un minimo di azione per alleviare l'afflittività incredibile che è la condizione carceraria. Questo proprio non le sfiora sicuramente neanche l'anticamera del cervello alla presidente del Consiglio di questo paese. Ma non solo, in realtà appunto la scelta, perché loro appunto, il governo Meloni neanche salva la faccia, un po' come diciamo prima, nel senso hanno proprio selezionato queste tre persone, verrebbe da dire completamente a caso, cioè così, tanto per, qua torna al discorso del perché esistono le cooperative, insomma in molti casi perché esistono le cooperative nelle carceri. Evidentemente c'è sempre qualche persona da piazzare, insomma, veramente, scusate insomma la poca analisi, ma cioè l'analisi un po' semplice, però davvero non si comprende insomma queste figure da dove vengano. Quindi semplicemente bisognava rinnovarle e ce le hanno messe. E del resto poi ovviamente ci viene da dire, se dentro le carceri appunto ci sono, per ricordiamolo, più del 70%, insomma c'è la popolazione, c'è un certo tipo di popolazione molto molto specifica, appunto persone migranti, persone rom, persone che hanno a che fare con il piccolo spaccio o le dipendenze da sostanze, magari prima di entrare in carcere ma anche dopo esserne uscite, perché pure la questione delle sostanze ricordiamoci che è pesantissima e pervasiva, e in generale ci sono persone appunto dentro le carceri impoverite e di classi considerate subalterne. Quindi che vuol dire? Che dentro le carceri c'è solo la popolazione che il governo Meloni penso voglia distruggere sostanzialmente, di cui o non si interessa o appunto vuole, punta a distruggere, insomma quantomeno a invisibilizzare, e quindi insomma non ci stupisce chiaramente che insomma che le nomine di questi garanti siano state appunto quasi, si potrebbe dire, insomma quasi casuali, tanto voglio dire che ci frega, sono persone detenute, stanno lì come si dice, come qualcuno dice, basta chiudere le celle e buttare le chiavi e tutto è risolto. Quindi aspettate, ora che sono le, vediamo, alle 11 in punto praticamente 25 secondi, diciamo vogliamo concludere questo spazio insomma redazionale con un po' di riflessioni. South China Seas remembered by Yan, the Buddhist master. How can we obtain truth through words? When she quoted your immature writers, plagiarized mature writers still, I was back in the bar. Diciamo appunto riflessioni più o meno insomma dal nostro posizionamento insomma di compagni e compagne anticarcerarie che lottano per vedere un giorno insomma tutte le carceri bruciate, tutte le carceri rase al suolo, e soprattutto per vivere e vedere per vedere e vivere in una società che del carcere non ha più bisogno e che del concetto di punizione non ha più bisogno. Noi a questo insomma quello che facciamo, quello che cerchiamo di fare, e appunto quello che in realtà vi volevamo proporre stamattina dai microfoni della radio era, parte vabbè questo piccolo insomma questo piccolo racconto di queste figure ponte, vi volevamo un po' diciamo stimolare anche alla riflessione su magari su come ci potremmo anche noi posizionare, perché poi di fatto anche noi persone solidali, persone, compagni, compagne che stanno sotto le carceri, che stanno insomma assolutamente solidali con chi sta dentro indipendentemente dal motivo per cui stanno dentro, pure questo è un altro elemento che andrebbe ricordato, e noi ovviamente non possiamo in qualche modo riconoscere né come vicine né come tantomeno come alleate figure come, che ne so, insomma cooperative o garanti, perché naturalmente non, nel senso, è una, come dire, sono figure di mezzo che non vorremmo neanche esistessero, semplicemente perché non vorremmo che esistesse l'altra parte del ponte in qualche modo, poi dove poi si arriva. Però attualmente insomma il carcere ancora c'è, la vita dentro è una sostanzialmente non vita, insomma è una condizione talmente pesante, talmente insomma inumana per certi versi, che non lo so, forse la questione di come vedere queste figure in qualche modo un po' ce la dovremmo porre. Insomma in qualche modo, perché poi naturalmente insomma noi come movimento insomma anticarcerario, poi movimento anticarcerario insomma non che ce ne sia magari uno proprio iperstrutturato, però le sensibilità invece sono molto forti, la lotta è sempre forte, è molto coraggiosa, fra l'altro sia fuori che dentro in particolare, perché davvero chi lotta da dentro è davvero coraggiosissimo e coraggiosissima, però naturalmente pure fuori si cerca di fare insomma il più possibile, molto meno che in altre fasi di questo, insomma altre che in altre fasi storiche di questo paese. Però appunto diciamo anche noi ovviamente ci autocostituiamo come ponte tra dentro e fuori, perché insomma è quello che si cerca di fare, anche banalmente, tutt'altro che banalmente in realtà, fuori dai CPR, che si cerca in tutti i modi di far comunicare le persone, di far uscire delle informazioni, perché lì insomma davvero il silenzio è totale, completo, e quindi appunto insomma anche noi stessi siamo comunque una sorta di ponte tra dentro e fuori. E però dopodiché insomma non diciamo, non ci siamo solo noi, c'è pure quest'altra faccia, insomma quest'altra realtà che appunto noi non, vi ripeto, non sentiamo ovviamente come vicine, però vi volevamo suggerire in qualche modo questa riflessione, cioè come verrebbe da dire realisticamente, però insomma senza supponenza, come realisticamente possiamo piano piano pensare davvero di insomma, ve la lanciamo un po' così questa cosa, perché tanto che non abbiamo modo per vari motivi, anche insomma emotivamente duri, per vari motivi parliamo magari meno di carcere in certi termini da questi microfoni, e perché appunto prima magari c'era una voce che poteva farlo con più assiduità e con più lucidità anche forse in qualche modo, però appunto scusate la ripetizione, insomma vi proponiamo insomma di continuare a riflettere su questo e continuare a riflettere fattivamente su quali possono essere insomma piano piano i passi per appunto avere una società senza carceri fisici, ma anche appunto senza concetto di punizione. E insomma, come dire, ci sono appunto varie anime che in questo insomma in questa lotta qui, alcune non so, banalmente insomma possono vedere una prospettiva non so più a breve termine, eccetera eccetera. Dopodiché forse dovremmo anche ripensare, cioè pensare che tutto sommato un po' ce lo insegna anche il femminismo, no? Nel senso, per contrastare un potere che è lì, potremmo dire, da sempre, perché vabbè, il carcere non c'è da sempre, c'è da penso più o meno 600 anni, se insomma correggeteci se sbagliamo. Però insomma c'è comunque da talmente tanto tempo il concetto di punizione, davvero quello c'è da sempre, che è molto, come dire, il processo di distruzione di quella roba lì è lungo, speriamo non sia infinito, noi vogliamo che non sia infinito, anzi siamo abbastanza certe che non sarà infinito, ma un giorno veramente insomma lì vedremo rasi al suolo. Però chiaramente ci vorrà più che altro non tanto il tempo, perché è un discorso che non ha senso, ci vogliono forse delle fasi, no, di lotta, anche un po' quello che gridiamo fuori dalle carceri, no, colpo su colpo li butteremo giù, e questo, insomma, questi vari colpi che speriamo di dargli, insomma questo appunto ve lo rimandiamo anche a voi che ci ascoltate, insomma quali forme potrebbero prendere, come in questo momento specialmente, perché poi insomma veramente 30 anni fa, 40 anni, no, più che altro forse ecco 40 anche 50 anni fa, davvero dentro si è fatto tantissimo, perché c'era un collegamento molto forte dentro, tra dentro e fuori, no? Adesso purtroppo c'è un po' meno, ma per tanti motivi, c'è parecchie cose, insomma parecchie lotte sono, verrebbe da dire, meno presenti, vi ripeto, ogni volta ci esprimiamo così, non c'è nessuna supponenza naturalmente in questo, insomma, è semplicemente per insomma constatare un po' qual è la realtà, quindi naturalmente pure insomma la lotta anticarceraria chiaramente è meno potente purtroppo di qualche anno fa, insomma di qualche decennio fa. Dopodiché insomma grazie al coraggio del compagno Alfredo Cospito, e grazie al coraggio soprattutto anche delle compagne e dei compagni che in tutta Italia veramente insomma hanno sostenuto la sua lotta, hanno in qualche modo fatto da megafono a quello che ci diceva lui, a quello che ci dice la compagna Anna, insomma, e voglio dire, e in questo momento proprio adesso stiamo vedendo che la macchina della repressione si sta muovendo, quindi modestamente con grande coraggio, veramente con grande coraggio, insomma le compagne e i compagni che sono contro il carcere si sono sempre mosse. Però appunto insomma come dire, per concludere insomma volevamo appunto rilanciarvi un po' questa cosa qui, ovvero come insomma quali potrebbero essere eventualmente in questa fase le nuove possibili insomma attuazioni vere e proprie che porteranno poi insomma ai passi iniziali per veramente, se che è quello che vogliamo, appunto una società insomma senza carcere, e in generale senza le varie insomma piccole diramazioni, piccole e grandi diramazioni che ha questo istituto terribile. Alle 11:08 minuti primi possiamo insomma concludere anche questo spazio, appunto insomma lasciandovi un po' con questa insomma con questo spunto insomma di riflessione politica e fattuale, perché insomma ce n'è tanto bisogno. Poi abbiamo in previsione insomma di tornare a parlare un po' di carcere invece sabato mattina, sempre dopo la rassegna stampa, e Quindi niente, per il momento queste voci vi salutano per questa mattinata, insomma la mattinata si è conclusa, ovviamente ringraziamo tutte le persone, compagni e le compagne, insomma, che ci hanno ascoltato, ringraziamo assolutamente, insomma, in maniera ancora più calorosa, anche se di calore penso non ne hanno proprio bisogno le persone private della propria libertà. E niente, vi ricordiamo assolutamente lo spazio redazionale di stasera di oggi pomeriggio, insomma dalle 18:30 sulla strage di Bologna.
Vi ricordiamo anche che è in corso lo Stuni Climate Camp dal 1 al 6 agosto, ne abbiamo già parlato da questi microfoni, quindi se volete potete andare sul nostro sito www.ondarossa.info. Dopo il primo Stuni Climate Camp del 2021, la nostra partecipazione alla COP26 di Glasgow, il secondo camp del 2022, molte cose sono cambiate, scrivono compagni e compagne: la speculazione post-Covid sui prezzi del gas, la guerra in Ucraina, l'indipendenza dal gas russo, le nuove politiche energetiche dei governi europei e dell'Unione Europea. Ora dall'emergenza gas siamo addirittura passati a diventare hub europeo del gas. Le solite compagnie oil gas hanno fatto extra profitti enormi. Eni nell'ultimo quadrimestre ha preso un più 4.700% e tutti i governi hanno peggiorato la loro politica climatica promessa per il 2030. Dunque ritorno al carbone, potenziamento dei gasdotti esistenti, TAP Algeria-Libia, nuovi gasdotti, il Poseidon, la rete adriatica, la Snam, nuovi rigassificatori a terra e a mare, lo sappiamo, Piombino, Ravenna, Porto Empedocle, Sardegna, Gioia Tauro e tanto GNL, carissimo da paesi democratici amici, USA, Qatar, Emirati Arabi, Mozambico, Congo, con depositi nei porti trafficati senza alcuna considerazione del rischio di incidente rilevanti, poi nuovi inceneritori, impianti e biomasse e nuove trivelle del PNIEC. Paghiamo tutto noi con le bollette dal benzinaio, un passo indietro di 10 anni, e intanto le emissioni di gas clima alteranti come il metano sono stati ai massimi storici nel 2022. È una chiamata per tutte le associazioni, i movimenti italiani ed europei sull'emergenza climatica, per ogni cittadino e cittadina attiva contro l'estrattivismo, l'economia di guerra e l'hub italiano del gas. Quindi il campo è organizzato dalla campagna nazionale per il clima fuori dal fossile, lo ricordiamo, questa radio ne ha già parlato, ma dal 1 al 6 agosto 2023, insomma, se volete potete fate un salto. Per il resto informazioni su questo le trovate sul nostro sito www.ondarossa.info. E c'è una, insomma, una dichiarazione che ci gira un compagno della Meloni rispetto alla strage fascista del 2 agosto 1980. Se da un lato Mattarella dice tutto è acclarato, è stata una strage fascista, Meloni dice il 2 agosto 1980 il terrorismo ha sferrato all'Italia e al suo popolo uno dei suoi colpi più feroci. Badate bene, si parla di terrorismo, non omettendo volontariamente, evidentemente, no? Strumentalmente la matrice. Sono trascorsi 43 anni, ma nel cuore e nella coscienza della nazione risuona ancora con tutta la sua forza la violenza di quella terribile esplosione che disintegrò la stazione di Bologna e uccise 85 persone e ne ferì altre 200. Nel giorno dell'anniversario, dove lei non è andata, ricordiamo, rivolgo ai familiari il mio primo pensiero, come no, a loro va vicinanza, affetto, ma anche il più sentito ringraziamento per la tenacia e la determinazione che hanno messo al servizio della ricerca della verità anche attraverso le associazioni che li rappresentano, in costante contatto con la Presidenza del Consiglio. Ripete la Meloni: giungere alla verità sulle stragi, la verità già c'è stamattina, insomma l'abbiamo letto su tutti i giornali, oggi pomeriggio la radio ci ritornerà sopra, vediamo come si continui a far passare ancora la necessità, come dire, di un'inchiesta che acclari i responsabili, sappiamo chi sono i responsabili. Continua Meloni: giungere alla verità sulle stragi che hanno segnato l'Italia nel dopoguerra passa anche da mettere a disposizione una ricerca storica, già esiste Meloni il più ampio patrimonio documentale informativo. L'archivio di Stato può andare a consultare tutti i documenti che vuole perché sono stati desecretati, ricordiamo, gli ultimi dal governo Draghi. Questo governo fin dal suo insediamento ha accelerato e velocizzato il versamento degli atti declassificati all'archivio centrale dello Stato, li ha resi più facilmente consultabili completando quella desecretazione che era stata avviata, vabbè, dai governi precedenti. Insomma, vabbè, la Meloni, come dire, non torna sui suoi passi ma anzi ricalca tutta la narrazione della destra fascista. Questo, insomma, insomma ve lo volevamo restituire in conclusione di questa mattinata, che ha visto come centrale appunto ovviamente tutte le notizie, i commenti e l'informazione relativa alla strage di Bologna. Nel pomeriggio dalle 18:30 in poi, ricordiamo, qui in studio da noi saranno presenti Paladino, Morando e Mauro, un compagno che è stato tra i primi soccorritori della il 2 agosto, quel 2 agosto del 1980, Paolo Persichetti. 18:30 in punto da questi microfoni, questa voce e queste voci vi salutano, vi ringraziamo per averci ascoltato, salutiamo in particolare chi ci ascolta privato della propria libertà. Vi ricordiamo che inizieremo a breve a lavorare alla Scarceranda 2024, quindi inviateci disegni, foto, poesie, racconti, storie, voi che siete imprigionati e imprigionati le pubblicheremo come sempre sulla prossima agenda.
Ciao.
Ciao.